Gloria al Signore. Io sono la luce del mondo, dice Gesù. Io sono la luce del mondo. E Gesù lo proclama, anzi lo grida, proprio nel giorno della festa. La luce del mondo a quel tempo era la Torah, e la Torah che veniva conservata nel santuario per eccellenza, che era il Tempio di Gerusalemme. Una volta l'anno c'era la festa della luce, la festa della luce che durava 8 giorni, poi nell'ottavo giorno la vigilia, un po' come i fuochi d'artificio quando ci sono le feste, e Gerusalemme si accendevano questi otri grandissimi di olio, di luce, e addirittura per chilometri e chilometri si vedeva la luce di Gerusalemme. E secondo la profezia di Isaia, alzati e risplendi Gerusalemme, su di te brilla la luce del Signore. Infatti c'è un canto, lo faremo adesso alla fine di queste due cose. Quindi in questo giorno di grande festa, dove tutti erano contenti, tutti erano felici, tutti erano illuminati, arriva Gesù gridando, dice no no, proprio mentre il sommo sacerdote con tutti i paramenti sacri faceva questa, arriva Gesù e grida no, io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre. E le tenebre sappiamo che nel Vangelo è rappresentato dalla religione. Dalla religio che tende a chiuderti. La religione, anziché avvicinarti a Dio, ti allontana da Dio. E ecco perché è molto importante fare la distinzione fra religione e fede. La religione è tutto quello che devi fare tu per essere gradito a Dio, quindi precetti, norme, leggi, sacrifici, fioretti, offerte, è tutto quello che è l'armamentario religioso, perché Dio lo devi tenere buono. Con la fede, quindi con l'avvento di Gesù, non sei tu a dover fare qualcosa per Dio, ma è Dio che fa qualcosa a te. E quindi quello che devi fare tu è lasciarti andare all'azione di Dio nella tua vita. È bellissimo quello che dice Padre Raniero Cantalamessa, predicatore apostolico della casa pontificia, dice proprio il Vangelo è quello che Dio vuole fare per noi. Non è un messaggio etico di quello che noi dobbiamo fare per Dio, ma lasciarci fare da Dio. E quindi ecco la luce. La luce è Gesù. E come si accennava poco fa, in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Versetto 4 del capitolo 1 di San Giovanni, quindi del prologo. È la vita che ci illumina, ma quale vita? Chi è la vita? È Gesù. Gesù è la via, la verità e la vita. Più viviamo la nostra vita, più noi siamo illuminati. Quindi questo è questa luce che risplende in noi. Dove sono messe le lampade? Sono messe in alto perché possano illuminare. E Gesù dice le lampade non vanno messe sotto il moggio, sotto il tavolo. Le luci non sono sotto la tavola, le luci sono messe in alto. Quindi anche voi dovete essere luce e farvi vedere dagli altri. Questo vale per tutte le persone, gli invisibili. Posso dire, noi abbiamo una chat familiare dove scriviamo io e Gaetanina, o il primo è Aristide, che è lui il fondatore di questa chat, che scrive Tora, 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 noi siamo vincenti, amatenate i quattro. Poi a seguire Antonio, sempre Poi c'è una stilza di invisibili, persone che scrivono soltanto quando c'è un compleanno, quando muore qualcuno, e tu dici, ma questo è nella chat, per dire l'esempio, e così è nella vita. Nella vita ci sono le persone invisibili, le persone che camminano rante i muri per non farsi vedere. Anche nella fraternità, anche per dire martedì, mercoledì, tu vedi queste persone nascoste, però ci sono ed emanano le loro vibrazioni positive o negative. Gesù dice: non devi essere una persona nascosta, devi essere una persona visibile. Ovvio, essere visibile ti metti. Che può essere criticato, che può essere tutto quello che vuoi. E Gesù dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone, attenzione, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Quindi, le nostre opere buone, sono la luce. Quindi quella luce, Gesù dice chiaramente, perché vedano le vostre opere buone. Quindi quando una persona è luminosa, più volte l'abbiamo detto, sono le persone luminose e sono le persone al nero di seppia, sono le persone che visibili, belle, sono le persone brutte, ma brutte dentro. Quindi nessun maquillage potrà mai, perché si vedono quegli occhi spenti o addirittura quegli occhi malvagi. E Gesù dice: fate le vostre opere buone, e attenzione qui, perché tante volte io mi sento fallito? Perché? Ma come bravo Padre Giuseppe, è vero, sono bravo, come bravo Padre Giuseppe, come bravo, Gloria, addirittura lunedì, Mariuccia, lode a Padre Giuseppe, lode al Signore, che io ero in streaming. E mi sono visto questa lode, come lode a Gesù, no? Lode a Padre Giuseppe. Eh no, ecco il fallimento. Risplenda la vostra luce perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Quindi bisognerebbe cambiare il paradigma. Bisognerebbe cambiare, anziché dire: bravo Padre Giuseppe, grazie Gesù che hai fatto Padre Giuseppe, lode al Signore per averlo chiamato, grazie Gesù, non portare, perché in questa maniera nutrite non il mio ego, il mio superego lo nutrite e non va bene. Ecco allora, c'è qualcuno delle mie amiche che fa... Perché gli faccio da specchio, è ovvio. Lode al Signore sempre. Quindi, le vostre opere buone diano gloria. E attenzione, quali sono queste opere buone? Le opere buone, domani a proposito ci sarà la questua dei carcerati. Dimenticate il borsellino in camera, mi raccomando, eh? Siate generosi, così facciamo anche gli auguri di Natale. Però queste non sono le opere buone, no, non sono opere luminose dei cristiani, perché queste lo fanno anche chi non crede in Dio. E chi non crede in Dio, anzi a volte, specialmente nel suo mondo, nel terzo mondo, è quando diciamo, ma quello non va in chiesa, eppure è vero, queste non sono le opere della fede. Sono le opere della carità, dell'amore, e questo lo possono fare tutti. E difatti, quando ci sarà il giudizio universale, tante persone si vedranno entrare in paradiso e dice: ma come? Noi non abbiamo fatto niente. Dice: no, ero affamato, ero assetato, ero carcerato, ero malato e mi avete accolto. Quindi, anche senza sapere che era Gesù. Persone, quindi queste persone vanno dritte dritte in paradiso. E nel giudizio finale, Matteo parla di due categorie, e ne manca una. La prima categoria è delle persone che vanno in chiesa, che hanno fatto tutti i precetti ogni domenica a messa e magari erano nel coro e cose, e Gesù dice: via, lontano da me, non vi conosco. Come? Ma noi abbiamo mangiato, abbiamo fatto la comunione pure, abbiamo danzato, abbiamo fatto tutto, non vi conosco. E perché io ero malato e non mi avete visitato? Ero carcerato, ero visitato. Cioè, praticamente si sono fermati alle opere del culto, che nelle opere del culto a Dio non gli interessa. Infatti Gesù toglierà i primi tre comandamenti, quando ricorderà i comandamenti, i primi tre li toglie, che sono i comandamenti verso Dio. Poi ci sarà l'altra categoria, che è quella, dice, venite benedetti dal Padre mio, prendete il posto che Dio ha riservato per voi. Dice, ma chi ti conosce? Dice no, perché io ero malato, io ero assetato, ero carcerato e voi mi avete aiutato. Ma quando mai noi non l'abbiamo, cioè non ti conosciamo, Signore? Quando l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi due categorie. Quale categoria manca secondo voi? Brava, prof. Quelli che credono e che non si limitano alle opere del culto, ma fanno anche le opere della fede e oltre alle opere della carità. Le opere della fede, la fede, dice San Giacomo, la fede si vede dalle opere, ma quali sono le opere della fede? Quelli che possono fare soltanto chi ha fede in Gesù, quelli che fanno le opere di Gesù. Quindi prodigi, miracoli, guarigioni, la lode, e la lode è uno che non è credente e non fa la lode. Quindi tutte queste opere della fede. E la mia parola, dirà poi Paolo, non si basò su cose di commissione, ma sulla unzione dello Spirito. Quindi questa è la luce della fede. La luce della fede è queste opere che noi ricordiamocelo, quelle opere che ha fatto Gesù e che noi dobbiamo ripetere nella nostra vita. E facciamo un accenno pure, a proposito di luce, un accenno al sale, visto che il Signore ci ha parlato. Il vostro parlare sia condito di sale, e per saper rispondere a quelli che chiedono ragione. E questo sale, che cos'è? La sapienza del mondo. Dare, ecco, quindi non discorsi insipidi, ma discorsi saporosi, sapienziali. E portare il Vangelo, lo ripeto, non è miele, il Vangelo è sale. E Gesù dice, siate sale, voi siete il sale. E il sale nelle pietanze si deve sciogliere, si deve perdere, e questo è quello che in fondo poi Gesù ha detto: chi mi vuol seguire prenda la sua croce e dimentichi se stesso. E noi non ci dimentichiamo, perché qualsiasi cosa mettiamo sempre noi stessi e gli altri. A tavola ero con la signora Renata, e si parlava di un appuntamento. Dice: no, che posso fare? Devono venire i miei nipoti, i miei figli. Una domenica non la possono lasciare. Eppure capiterà che quando loro cresceranno, ciao nonna! E così funziona. Però per dire, è stato un esempio che è banale, però dimenticare se stessi significa anche mettere da parte eventuali impegni familiari, però ognuno poi si regola. Però io queste cose ve le devo dire. Gesù non è carne di secondo taglio. Se vai in macelleria, Vera Lisa, c'è carne di primo taglio e carne di secondo taglio. Quella di primo taglio è la più buona, secondo taglio è quella. Molte volte, ecco, Gesù bisogna metterlo al primo posto, ma è questo. E l'alleanza di sale, significa essere fedeli. Quando si sceglie una persona, uno è nel matrimonio, ha scelto una persona, quindi ha scelto la famiglia ed è giusto che lo metti al primo posto, però anche Gesù è l'alleanza di sale, è perenne, è fedele. Quindi, poi mi piace, c'è questa fiaba orientale, come si fa a conoscere? Ve la leggo. Una bambola di sale voleva sapere cosa fosse il mare e giunta in riva ad una spiaggia domandò al mare: dimmi chi sei? Sono il mare. E cos'è il mare? Io sono, disse il mare. Come posso capirti? Semplicissimo, toccami. Allora la bambina, la bambola, si fece coraggio, mosse un passo e avanzò verso l'acqua fino a sfiorarla con un piede. Guardate che belle scarpe che c'è. Comprate a Salerno. Ne ricavò una strana sensazione, eppure aveva l'impressione di cominciare a comprendere qualcosa. Allora ritrasse la gamba e si accorse che le dita del piede erano sparite. Ne fu spaventata e protestò: cattivo! Che cosa mi hai fatto? Dove sono finite le mie dita? Replicò imperturbabile il mare. Perché ti lamenti? Semplicemente hai offerto qualcosa per poter capire. Non era quello che chiedevi? E la bambola stette a riflettere un po', poi avanzò decisamente nell'acqua e questa progressivamente la avvolgeva, le staccava qualcosa dolorosamente. Ad ogni passo la bambola perdeva qualche frammento, ma più avanzava, più si sentiva impoverita da una parte di sé e più aveva la sensazione di capire meglio, ma non riusciva ancora a dire che cosa fosse il mare. Cavò fuori la solita domanda: che cos'è il mare? Un'ultima ondata inghiottì ciò che restava di lei, e proprio nell'istante in cui scompariva, perduta nell'onda che la travolgeva e la portava chissà dove, la bambola esclamò: io sono. In conclusione, dice il commento alla fiaba, solo assumendo un atteggiamento conoscitivo e non reattivo verso la realtà, si può dire di accettarla e non rifiutarla. Solo lasciarsi andare all'inevitabile, abbandonarsi al dolore o alla gioia, significa educarsi alla realtà e conoscere se stessi. Amen. E allora, per essere luce insieme a Gerusalemme, alzati e risplendi. Signori animatori,